Venite e vedete il grande mistero di Dio. Dio nasce da una vergine per redimere il mondo.
Abbiamo pregato con queste parole, che sono un canto di una messa del tempo di Natale. Però le ho scelte come titolo di questo incontro nelle ferie prenatalizie, che sono giorni che ancora precedono il Natale, perché sembra che siano, a me almeno, sembra che siano una buona chiave di lettura di questi giorni che ci preparano alla celebrazione della nascita di Gesù. Venite e vedete, inizia questo canto, abbiamo sentito. È un forte, potente invito a tutti, venite, accorrete, è come quando noi chiamiamo qualcuno perché vediamo una cosa meravigliosa, un tramonto splendido, qualcosa di impensabile, di incredibile, accorrete. Dio nasce da una vergine per redimere il mondo. Il senso di queste ferie prenatalizie è proprio questo, venite. Grido che ci chiama a concentrare l'attenzione della mente e del cuore sul grande mistero di Dio. È una chiamata alla fede, quindi. Siamo tutti chiamati a venire e a vedere, a fissare lo sguardo su un bambino, Gesù, riconoscendo in Lui Dio che nasce per noi. È fede. Il grande mistero di Dio è questo. Tutto qui è il grande mistero di Dio, il canto diceva, venite a vedere il grande mistero di Dio, è tutto qui. Darei qualche notizia storica su queste ferie pre-natalizie, che si chiamerebbero de acceptato, che vuol dire dell'accolto. È una denominazione di origine antichissima, più che medievale, ha addirittura radici lontanissime nel tempo, pare che venga a noi da Virgilio, che è il grande poeta pagano vissuto prima di Cristo. Questo termine acceptato è diventato definitivo, diciamo, nell'epoca del XII secolo. Nel XII secolo il verbo accepto in tutti quei secoli era solo sinonimo di accetto, recetto, patto, admitto, accipio, suscipio, quindi sempre con la accezione di accogliere, e ha un definitivo successo appunto con il XII secolo. Però è presente questo nome già in messali famosi del 1000 e del 1100. Però torniamo un attimo a Virgilio, che usa acceptare nelle georgiche con il significato di accogliere in sé. Quindi, tra l'altro, parla proprio di una vita nuova nel grembo materno quando dice questa cosa. E due suoi versi sembrano riecheggiare nell'inno agli studiosi, sembrano riecheggiare nell'inno di Natale di Sant'Ambrogio, dove Ambrogio sta parlando proprio dell'ammirabile maternità della Vergine Maria. E questa è una cosa grande, perché tutti gli studiosi conoscono e affermano l'importanza e la frequenza delle presenze dei testi di Virgilio nelle opere di Ambrogio, quindi non è a caso. Poi c'è uno studioso di un secolo fa, uno dei più grandi studiosi dell'ambrosianità, che a questo proposito cita una frase antica molto importante, dice in latino, quasi dicatur ferie de dei verbum acceptato in uterum virginis, che vuol dire? Quasi si dica ferie del verbo di Dio accolto nell'utero della Vergine. E tutto questo ci guida a cogliere un nesso profondo tra questi giorni prima del Natale e una festa de Santa Maria che è attestata fin dal secolo XII da noi. Ma non è un fatto raro nella tradizione liturgica, perché in tanti ambiti liturgici, ma è documentato addirittura dal 656 in un ambiente ispano-visigotico, al 18 dicembre, quindi una settimana esatta prima del Natale, si faceva questa grande festa della Madre incentrata sul mistero dell'Incarnazione, e non possiamo non pensare adesso alla solennità della Divina Maternità che stiamo per celebrare a partire dai prossimi Vespri. Quindi queste serie di Esceptato hanno anche suscitato grandi studi e discussioni sul modo e sui tempi in cui venivano celebrate, i giorni esatti, eccetera, ma a noi non interessa. Ci basta sapere che la nostra Chiesa le celebra da tempi antichissimi. Ecco. Io adesso cercherei di cogliere solo qualche spunto, qualche suggestione che in questi giorni con l'aiuto della liturgia siamo chiamati a vivere e possiamo vivere. È evidente subito l'intensificarsi in questi giorni prenatalizi di tutta quella che è stata l'esperienza dell'Avvento, del cammino dell'Avvento. Quanto più è vicino il compiersi della promessa di Dio, tanto più si fa urgente, si accende l'attesa dell'uomo, che è stato uno dei temi dominanti dell'Avvento. Attesa, desiderio, coscienza del nostro bisogno di essere salvati, della presenza di colui che può dar senso e speranza alla nostra esistenza, che è così spesso segnata dal peccato, dal limite, dal male in ogni sua forma. Soffriamo tutti della malattia, della fragilità psicologica, dei tanti mali sociali, della violenza, dell'ingiustizia. Viviamo spesso nella paura che blocca la vita. Poi c'è la morte, l'ultimo grande nemico nostro di cui parla San Paolo, che sembra divorare tutti e tutto e che sembra vittoriosa sulla storia. Insomma, tutti facciamo esperienza del male e abbiamo un radicale bisogno di essere salvati, abbiamo un radicale bisogno di un Redentore. Abbiamo bisogno che Dio venga per redimere il mondo, per redimere ciascuno di noi. Il canto diceva per redimere il mondo. Questo è il desiderio dell'uomo. C'è però, prima di questo desiderio dell'uomo, il desiderio di Dio, che da sempre vuole la nostra salvezza, vuole donarci tutto il suo amore. Alla fine vuole donarci proprio se stesso, donarsi lui stesso tutto a noi. Previene il desiderio di Dio, il nostro desiderio. Questa sua volontà si esprime in una promessa fatta dall'inizio che attraversa tutta la rivelazione. E se c'è una promessa di Dio, allora nasce l'attesa dell'uomo. Solo la promessa di Dio suscita il desiderio, l'attesa dell'uomo. Solo perché c'è la sua promessa, noi possiamo attenderci qualcosa, possiamo sperare. Dio ha promesso, noi aspettiamo il compimento. Sceglierei una strada sulla quale ci conduce questa breve introduzione, perché in questi giorni si può dire di tutto. Però scelgo per forza una breve strada. Desiderio di Dio e desiderio dell'uomo si incontrano. E in questo incontro l'iniziativa è certamente di Dio. Abbiamo già visto che il suo desiderio previene il nostro desiderio, ma nel realizzare l'incontro l'iniziativa è sua anche. A questo proposito, antifone, canti, salmi in questi giorni, cantici dell'Antico Testamento, responsori, letture, tutto è di una ricchezza sproporzionata rispetto a quanto noi qui adesso possiamo riprendere. Possiamo solo citare qualcosa in questo senso, solo qualche frase della preghiera di questi giorni. E basta aprire quasi a caso il libro della preghiera liturgica, il breviario, e il Signore parla subito così: consolate, consolate il mio popolo, che siamo anche tutti noi, ciascuno di noi. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. Popolo mio, non temere, verrò presto. E per bocca di Paolo ci dice: è tempo di svegliarvi dal sonno, cioè dal torpore pesante del peccato, del male che ci opprime. È tempo di svegliarvi dal sonno, perché la vostra salvezza è vicina, è più vicina ora di quando avete cominciato a credere nel Signore. Più o meno sta nella lettera ai Romani. Perciò ci esorta San Giacomo: siate pazienti, cioè aspettate vigilanti, senza stancarvi proprio ora di attendere. Siate pazienti fino alla venuta del Signore, che è alle porte. Giacomo ce lo dice circa così nel capitolo 5. E il Signore è alle porte, in questo contesto il Salmo 23 con intensità diversa dal solito lo recitiamo tutto l'anno, ma in questi giorni ha un'intensità e un significato particolare. E canta: sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Siamo in un'epoca che si parla, in cui si parla di porte che si aprono, la porta si apre ed entra il Re della Gloria, perché è alle porte. Un'antifona annuncia: ecco, arriva il tuo Salvatore, e ancora verrà al suo popolo il Redentore di tutti, verrà e non tarderà. Dunque, insistentemente in questi giorni ci viene ripetuta la promessa di Dio. Splende ai nostri cuori il suo desiderio eterno di salvarci, di salvare ciascuno di noi e tutta l'umanità, venendo a noi. Verrà. E noi rispondiamo a questa ripetuta promessa con il nostro desiderio di Lui, con un'invocazione piena di speranza certa. Faccio una breve antologia. Guardaci dal cielo e vieni, Signore, a salvarci. Vieni, Signore, non tardare. Noi ti aspettiamo, Signore, lodando il tuo nome. E poi una certezza: Egli verrà e noi saremo salvi. Abbiamo detto, desiderio di Dio e desiderio dell'uomo si incontrano. Ma in fondo che cosa desidera Dio? Cosa desidera l'uomo? Cosa desidera Dio? Che l'uomo sia felice, perché per la felicità lo ha creato. Cosa desidera l'uomo? La felicità, che gli è stata posta nel cuore da Dio stesso come l'anelito più profondo e vero. Quella felicità alla quale tutta la nostra vita è orientata, la felicità che in paradiso sarà piena e di cui già ora ci è dato un anticipo, una pregustazione, è in fondo la vicinanza tra Dio e l'uomo. Che Dio venga tra noi perché noi possiamo andare a Lui, la vicinanza tra noi, tra Dio e l'uomo. L'uomo è felice quando ha Dio vicino, quando è in piena comunione con Lui. C'è il Salmo 73 che dice: il mio bene è stare vicino a Dio. E questo rende felice anche Dio. Ricordiamo come Dio amava passeggiare con Adamo nel giardino, la sua creatura, con Abramo che era la sua creatura amata, in una piena reciprocità. Se il nostro peccato ha infranto questa piena felicità dell'uomo e di Dio, solo la grande misericordia del Signore può come ricrearla, crearla di nuovo, ma crearla in una pienezza definitiva. E Dio è venuto in cerca dell'uomo perduto, l'ha cercato come un pastore la pecora perduta. Per far questo, come il pastore della parabola, è uscito da sé, nel suo figlio che si è fatto carne, è uscito da sé per venire Lui a noi, nell'incarnazione del suo Verbo eterno, del suo Figlio, quello stesso guardando il quale ha creato ciascun uomo, ciascuno di noi. Per questo, come ha amato il Figlio, ha amato ciascuno di noi. Questa è stata la grande misericordia di Dio, mandare il Figlio, venire Lui nel Figlio, per ricreare questa piena comunione. Questa è la sua grande misericordia. La nostra felicità dunque è il dono della sua misericordia. Una bellissima antifona che in queste ferie prenatalizie si canta ogni giorno all'ora terza dice: nascerà, orietur, nascerà, sorgerà, spunterà dalla terra la misericordia, perché verrà la nostra salvezza, il Redentore del mondo. Dalla terra. Perché non è venuto sfolgorando dal cielo, ma nascendo nella nostra terra, dal basso, nella carne umana. viene sì dal cielo il figlio di Dio, ma facendosi carne nel grembo di una donna, nel grembo di Maria. Si è fatto uomo, proprio quell'uomo che si chiama Gesù, come dice il cieco nato del Vangelo di Giovanni. Il profeta Sofonia in questi giorni ci aiuta a cogliere ed esprimere tutto questo. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non vedrai più la sventura. Il Signore è in mezzo a te. Di nuovo la piena comunione, di nuovo la vicinanza totale tra Dio e l'uomo, e la revoca della condanna, la dispersione del nemico, del peccato, del nemico che ha diviso l'uomo e Dio. E c'è subito un'orazione che prega così: il tuo Verbo Dio Onnipotente, fattosi uomo nel grembo della Vergine Maria, quindi dalla terra, con l'incarnarsi, per abitare tra noi con il suo amore, soccorra la povertà del tuo popolo che già vede spuntare il giorno del suo Natale. Fattosi uomo nel grembo della Vergine Maria per abitare tra noi, per tornare a passeggiare con la sua creatura amata nel giardino. Mi viene in mente una frase che amo molto di Ireneo, ma non ce l'ho scritta qua, la cito a memoria, quando dice che Dio ha mandato il figlio per abituare Dio ad abitare con l'uomo e per abituare l'uomo ad abitare con Dio. Vorrei dare adesso uno sguardo, penso di starci, alle famose antifone chiamate in O. Solo uno sguardo, perché si è detto e scritto di tutto. Sono chiamate così perché tutte iniziano con l'invocazione O. E sono caratteristiche di queste serie di Exceptato. Una per giorno accompagnano la nostra attesa in questa settimana. Allora, tutte dopo l'invocazione O, nella prima parte dicono qualcosa del Signore, affermano qualcosa di Lui, descrivono qualcosa che Lui ha compiuto per noi, ciò che Lui è o ciò che Lui fa. Dicono una prefigurazione a un titolo di Gesù, è paragonato a Mosè, paragonato alla radice di Jesse, eccetera. Ma poi tutte terminano più brevemente con una domanda, una preghiera, che dice il desiderio che il Signore venga, ci liberi e ci salvi. Primo giorno, non dico più i giorni, li dico in fila. Vieni e rivelaci la via della salvezza. Vieni a liberarci con braccio potente. Vieni a liberarci, non tardare. Vieni e illumina chi crede in te. Vieni e salva l'uomo che dalla terra hai formato. Vieni a salvarci, Signore nostro Dio. A questo, diciamo, chiamiamolo schema, fanno eccezione in modo significativo le due antifone in O di questa domenica della Divina Maternità di Maria. Domenica dell'Incarnazione è sempre stata chiamata, giorno in cui infatti già si celebra la venuta del Figlio di Dio nella carne umana, incarnandosi nel grembo della Vergine. Queste due antifone in O sono un po' diverse. Cominciamo da quella dei secondi vespri, che è O Admirabile Commercium, questo è il titolo, più o meno dice in italiano, scambio mirabile, commercio, scambio, meraviglioso, scambio. Il nostro Creatore assume un corpo umano e nasce dalla Vergine. E divenuto virginalmente uomo, ci fa partecipi della natura divina, scambio ammirabile. Si vede bene nell'incarnazione il ricomporsi definitivo di quella comunione, di quella reciprocità tra Dio e l'uomo che il peccato ha infranto, di cui dicevamo prima. Assume il corpo umano e ci fa partecipi della natura divina. La felicità è ricreata in modo ancor più pieno in questo scambio. Dio si fa uomo e fa l'uomo partecipe della natura divina. I padri dicono più o meno: Dio si fa uomo perché l'uomo divenga Dio. Non alla maniera di Adamo ed Eva o della Torre di Babele, ma della creatura che riceve questo grande dono finalmente. E poi finiamo con l'antifona in ode, i primi vespri di questa domenica che tra poco canteremo. O Virgo Virginum. È un bellissimo dialogo, a metà c'è una cesura, cambia voce. È un bellissimo dialogo che immagina uno stupito confronto fra le donne, le vergini di Gerusalemme e la Vergine Madre di Dio. Dice più o meno così: O Vergine delle Vergini, come può avvenire questo? Poiché non c'è nessuna che ti sia simile, né prima né dopo. Figlie di Gerusalemme, perché ammirate me? Divino è questo mistero che vedete. Quindi prima c'è questa domanda meravigliata di fronte allo straordinario prodigio dell'incarnazione della Vergine Madre di Dio. Come può avvenire questo? C'è una domanda meravigliata, come può essere? Ma la Vergine Madre risponde: non guardate me, come nel Magnificat, è il Signore che ha guardato alla mia miseria, alla mia umiltà, alla mia piccolezza, non guardate me. Qui c'è il mistero di Dio, questo mistero che vedete è opera di Dio, qui risplende il divino mistero, divino in questo mistero che vedete. Proprio quel grande mistero di Dio che il canto che fa da titolo al nostro incontro ci invita a contemplare. Venite e vedete il grande mistero di Dio, avevamo letto all'inizio. Anche noi, come ai pastori, è annunciata una grande gioia. Venite a vedere questa grande gioia. Sta a noi, come loro hanno fatto, accogliere l'annuncio e andare per vedere.